Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria al Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio questa sera, soprattutto la prima lettura e il Vangelo, ci trasmettono immagini vivaci, scene plastiche che racchiudono profondi messaggi spirituali. E nella seconda lettura poi abbiamo Paolo che incoraggia Timoteo, suo figlio spirituale, a ricordarsi di Gesù Cristo, di tenere presente Gesù Cristo e di perseverare per quella fede per la quale lui, Paolo, soffriva in catena. Ed è bello vedere come Paolo dice che sopporta ogni cosa per gli altri, perché gli altri si mantengono saldi, forti nella fede, e lo invita a perseverare nella fedeltà, quella nostra fedeltà che è frutto della fedeltà di Dio al suo amore. E questo pregare di Paolo perché gli altri cristiani si mantengano saldi nella fede, perseverino nella fede, rimangano forti nell'amore a Gesù, ecco, ci deve invitare ciascuno di noi a tener presente nella nostra preghiera privata e nella nostra preghiera pubblica il ricordo per quei cristiani che lottano, che soffrono per la loro fede e che sono uniti a noi nell'unico amore e nell'unico spirito. Dicevo, la prima lettura e il Vangelo ci presentano queste scene plastiche belle, che si addicono a una preghiera anche contemplativa, dove si gusta in uno sguardo semplice, nella fede e nell'amore, quello che è successo e che ci è stato trasmesso a nostra salvezza. Innanzitutto, questo miracolo del lebbroso guarito da Eliseo nel Vecchio Testamento, che è stato accostato al miracolo di oggi di Gesù con i 10 lebbrosi. E la liturgia ci ha risparmiato la lettura di tutto il contesto di questo brano, ma che dovremmo conoscere, perché la parola di Dio che viene annunciata, che viene proclamata nelle nostre liturgie, non è una parola a noi sconosciuta, dovrebbe essere una parola già appresa, già meditata, già conosciuta, no? Ma ecco, se non ve lo ricordate, che cosa era successo? Era successo che al tempo di Eliseo il re di Aram mandò il suo generale malato di lebbra dal re di Israele con una lettera in cui c'era scritto: «Per favore, guariscimi questo mio generale». Figuriamoci, il re di Israele pensò: questo è un pretesto, perché quelli erano forti, questo vuole un pretesto per farci la guerra. Ma non era così, non era un pretesto, era proprio perché c'era una schiava che era una schiava ebrea che era al servizio della moglie di Naa, che aveva detto: guardate che in Israele c'è un Dio che può salvare tuo marito malato di... In Israele c'è un Dio. È arrivato questo generale, quindi uomo che poteva, uomo orgoglioso, aristocratico del tempo, no? Potente, però spezzato dalla lebbra, no? Evidentemente non era una lebbra ancora avanzata, era un inizio di lebbra. E Eliseo mandò a dire al re di Israele: mandalo a me. E avete sentito, no? Come costui guarì. Guarì perché ubbidì al comando di Eliseo. Eliseo gli disse: va, lavati 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Quello se ne andò via infuriato, perché nella sua immaginazione pensava chissà quali parole magiche, chissà quali riti lui farà, invece gli disse semplicemente questo. E non voleva neanche andare a lavarsi, ma i suoi servi gli dissero: ma che ti costa? Prova, prova, sperimenta. Provò, si lavò e fu guarito. Voi pensate cosa si scatenò nel cuore di quell'uomo, no? Guarito dalla lebbra. Lui che stava toccando con mano l'impotenza umana, lui che stava toccando il fallimento della sua persona da generale, si ritrova guarito solo perché si era lavato lì in quell'acqua del Giordano. E allora capì che non era stata l'acqua a guarirlo. Capì che era stato Dio a guarirlo. E tornò e voleva ringraziare Eliseo, ma Eliseo non accettò i doni perché non si potesse pensare che il dono di Dio si possa comprare. E allora lui si portò nella sua terra un po' di terra di Israele per onorare con un altare nella sua terra il Dio di Israele. Cosa ci dice questo episodio del Vecchio Testamento? Cosa ci dice? Beh, ci dice innanzitutto l'importanza della virtù dell'umiltà e dell'ubbidienza. L'umiltà e l'ubbidienza sono due virtù strettamente legate, perché non possiamo essere ubbidienti se non ci umiliamo, se non siamo umili. E possiamo dire che se noi vogliamo guarire da tutte le nostre malattie spirituali, dobbiamo prendere la strada dell'umiltà e dell'obbedienza. E sono le strade magiche dove l'amore di Dio fa miracoli potenti, grandi, perché lì dove trova un cuore superbo, lì dove trova un cuore orgoglioso, il Signore con tutta la sua potenza sembra essere raggelato, diventare impotente perché lui non può operare lì dove il cuore non è umile, non è piccolo, non è aperto e disponibile alla sua grazia. E l'umiltà è fondamento di tutte le virtù. C'è un'immagine molto bella di Santa Caterina da Siena dove parla dell'albero dell'amore, cioè l'albero delle virtù, e dice: questo albero della virtù è lì nella terra dell'umiltà, che è circondata dal conoscimento di sé. E l'umiltà che cos'è? Non è semplicemente riconoscere che siamo nulla. L'umiltà cristiana, l'umiltà evangelica, non è semplicemente riconoscere che siamo creature, riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, riconoscere che se non abbiamo il sostegno, l'apporto, l'aiuto di Dio, non siamo nulla. Non è solo questo. L'umiltà cristiana è qualcosa di più. È gioia di dipendere da Dio. È felicità di dover ubbidire a Dio. E questa gioia e questa felicità è proprio la beatitudine evangelica che ci ha trasmesso Gesù con tutta la sua vita, con una ubbidienza fino alla morte al Padre. Ma veniamo al Vangelo, il Vangelo di oggi. Questi 10 lebbrosi, estromessi quindi dalla vita comunitaria, non si avvicinano più di tanto a Gesù perché non si potevano avvicinare, secondo le leggi normative del tempo, leggi sociali anche igieniche, ma da lontano gridavano: Gesù, abbi pietà di noi. E Gesù che cosa dice loro? Gesù dice: andate a presentarvi ai sacerdoti. Anche qui ci vuole un minimo di cultura biblica. Perché Gesù gli dice questo? Perché il lebbroso, che era stato dichiarato tale, lo era stato proprio dichiarato dai sacerdoti, perché svolgevano anche una funzione sociale, e se lui guariva, dovevano presentarsi ai sacerdoti, i quali, vedendo, attestando la guarigione del lebbroso, lo riaccoglievano nella comunità. E guardate che questo è un miracolo strano che fa Gesù, perché non li guarisce lì, non li guarisce lì, non dice siate guariti, ma dice andate a presentarvi ai sacerdoti. Cioè loro si incamminano verso i sacerdoti mentre sono ancora lebbrosi. A me questo mi fa molto pensare, come la vita cristiana è un cammino che ha bisogno di questa fiducia nel Signore, questa fiducia nella Sua parola. Quante volte nell'incontro con le anime il sacerdote si trova davanti a persone che si portano dei pesi, delle malattie spirituali molto pesanti, molto difficili da uscirne fuori, i quali gli dicono: Padre, sì, lei adesso mi dà la soluzione, ma come farò? Fidati di Gesù, inizia il cammino, vai dai sacerdoti, cioè inizia un cammino spirituale, inizia a confessarti più spesso, inizia a pregare di più, inizia a far bene la tua comunione, e Lui, che Dio opererà, ma ha bisogno, per operare, ha bisogno della tua fiducia, del tuo sforzo, vuole vederti agire con buona volontà, e allora Lui la premierà. E questi 10 lebbrosi si avviano verso i sacerdoti, verso quindi dove sapevano che c'erano i sacerdoti. E mentre sono in cammino, quindi sono lontani da Gesù e sono lontani anche dai sacerdoti, mentre sono in cammino si scoprono guariti. Si scoprono guariti. Entrate nel cuore di queste persone. Persone che non vedevano più i figli, non vedevano più la propria famiglia, persone che vivevano ai margini della società, a cui con pietà e con compassione i familiari portavano qualcosa che deponevano fuori dalle porte perché loro potessero prendere, potessero sopravvivere. Pensate allo straccio, la solitudine, l'afflizione di queste persone, che poi si sentivano anche maledetti perché non avevano ancora una comprensione della malattia, in cui non potevano vedersi come una comprensione della malattia per la quale si vedevano come maledetti da Dio, per cui oltre a tutta la tristezza, la solitudine, il dolore, c'era anche questo sentirsi profondamente peccatori, lontani da Dio, lontani dalla comunità. Ebbene, di colpo, avendo ubbidito a Gesù, si scoprono guariti. Cosa sarà successo nel loro cuore? Un'esplosione di sentimenti. E uno di loro cosa fa? Uno torna indietro a ringraziare Gesù. Gli altri 9 cosa fanno? Cosa fanno? tornano nelle loro case. Vanno dritto dai sacerdoti e poi probabilmente alle loro case a riabbracciare i loro figli e forse insieme con le loro famiglie, dopo aver fatto tutto questo, avevano il pensiero nel loro cuore di andare a ringraziare il Signore. Loro non stavano disubbidendo a Gesù. A me colpisce tanto questo. Non stavano disubbidendo a Gesù. Perché Gesù gli aveva detto loro, andate a presentarvi dai sacerdoti. E loro questo stavano facendo. Ma uno torna indietro e non fa esattamente quello che ha detto Gesù. Fa una cosa che Gesù non ha detto, ma che desiderava nel suo cuore. È tornato indietro a ringraziare. È lì l'esplosione del cuore di Gesù, che esplode di gioia e di amarezza. Gioia perché questo samaritano, per giunta, torna a ringraziare, torna a lodare il Signore per la grazia che ha avuto attraverso il Signore Gesù, e amarezza per gli altri 9 che non sono tornati indietro, cioè per gli altri 9 dove non è scattato l'amore, per gli altri 9 che sono rimasti a un'ubbidienza ma non hanno scattato nella loro vita, non è scattato l'amore. E dato che lui è venuto per amore e desidera l'amore, è chiaro che è rimasto amareggiato. E allora ecco, quegli altri 9, chi possono essere quegli altri 9? Chi possono rappresentare quegli altri 9? Se non quei cristiani che non fanno nulla di male, non ammazzano nessuno, non rubano, non uccidono, ma dove l'amore per Gesù non c'è con quella forza, con quella potenza, con quella primarietà, dove prima viene il lavoro, prima viene la famiglia, prima viene il mio hobby, prima vengono le altre cose e poi vieni tu Gesù. No, non può essere così. Chi ha conosciuto l'amore di Gesù non può posporlo. Chi ama qualcuno, chi ama qualcosa più di me, dirà lui, non è degno di me. E il nostro amore verso di lui è essenzialmente gratitudine. Gratitudine perché ci ha salvati, gratitudine perché ci ha guariti, gratitudine perché ci dona tutto il suo amore, gratitudine perché è l'amico fedele, gratitudine perché è sempre presente nella nostra vita come Redentore, come Salvatore, gratitudine perché sperimentiamo il suo amore. E il problema è quando questo amore non lo sperimentiamo. E perché non sperimentiamo l'amore di Dio? Molto semplice. Poiché l'amore di Dio c'è. E l'amore di Dio è presente, sempre presente con mille sfaccettature. Se io non lo ringrazio, se io non sperimento questo amore è semplicemente perché sono distratto. Sono distratto. Non mi accorgo di questo amore, non mi accorgo di questa benevolenza continua che lui ha verso di me. E questo è un grande peccato. Ed è proprio il peccato dei figli, l'ingratitudine. E da questo peccato ci salvi il Signore. E contro questo peccato prendiamo le nostre misure. Diamoci da fare perché non succeda che noi siamo distratti. E non riconosciamo l'amore di Dio, che le cose della vita ci travolgono e camminiamo di giorno in giorno senza accorgerci che Dio ci sta amando, dandoci vita, dandoci respiro, dandoci grazia. E allora uno dei strumenti più antichi, più solidi e più efficaci della vita cristiana per non dimenticarsi l'amore di Dio qual è? Quello di fermarsi ogni sera come il lebbroso, a ringraziarlo in quell'esercizio che una volta si chiamava esame di coscienza, che non vuole essere semplicemente un andare a cercare ciò che abbiamo fatto di male nella giornata, no, non è questo il senso dell'esame di coscienza. che dovremmo chiamare meglio forse esame di consapevolezza. Renditi conto di quanto Dio oggi ha fatto per te. Renditi conto dei doni che Dio oggi ha dato a te. E digli il tuo grazie. Chiedi la sua luce perché questi doni non vengano sciupati. Chiedi perdono perché questi doni non hai corrisposto. E fai in modo che domani tu possa essere più attento nella tua vita. E insieme con l'esame di consapevolezza serale in cui noi facciamo questo viaggio indietro insieme al lebbroso e diamo gioia a Gesù di vederci ritornare indietro, diamo la stessa gioia del lebbroso, pensiamoci bene, questa gioia che ha avuto Gesù nel vedersi ritornare indietro quel lebbroso ce l'ha nella nostra vita ogni sera se noi torniamo da Lui nella preghiera e gli diciamo grazie Signore. Ma c'è un altro mezzo stupendo, che è quello che stiamo celebrando. Lui ha detto fate questo in memoria di me. Non dimenticatevi mai del mio amore, celebrate il mio amore, vivete il mio amore, testimoniate il mio amore. Ecco la messa domenicale. Perché non diventiamo ingrati. Siamo qui a rendergli grazie. Eucaristia vuol dire innanzitutto ringraziamento, ringraziamento al Padre, ringraziamento al Figlio, ringraziamento allo Spirito. Ecco, chiediamo alla Vergine Maria che ci accompagna nella nostra vita di avere queste disponibilità, queste disposizioni di animo, di attenzione, di consapevolezza, per poter dire ogni giorno con lei, alla fine di ogni nostra giornata, il nostro ringraziamento, il nostro magnifico al Signore, che scrive la sua storia d'amore nella nostra piccola storia di vita. Amen.